dibattito,
no.
O no,
incontro.
Uno scontro.
No.
Arriveranno già un paio di domande, ma tu forse volevi...
No, volevo allacciarmi amorosi, okay. Perché...
Ok, allora iniziamo da Brachini e poi in fondo c'è una ragazza che già voleva chiedere qualcosa.
Ok. Perché mi dispiace, ma sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto. E volevo,
sono onorato.
No, volevo proprio allacciarmi, nel senso far capire agli studenti quanto due punti di vista diversi possano invece convergere sugli stessi obiettivi. E primo è un argomento che a me sta a cuore da una vita, essendo nato uomo di scienza, quindi essendo diventato artista dopo. È quello che tu dici, il conflitto tra la scienza e l'arte che molti sbandierano purtroppo in Italia, che è una solenne panzana. Come ha detto lui, i grandi artisti hanno sempre avuto delle relazioni sia concettuali sia concrete con gli scienziati. E volevo ricordare il manifesto dello spazialismo di Lucio Fontana. Nel manifesto dello spazialismo, lo spazialismo non il manifesto bianco, Lucio Fontana dice proprio, vado a memoria, quindi le parole non sono precise, mi rifiuto di pensare che arte e scienza siano due entità in contrapposizione. E l'ha detto Lucio Fontana, poi a voi può anche non piacere, però la figura di Lucio Fontana è una figura secondo me rilevante nel contesto artistico internazionale, anche perché guardate le sue opere alla luce di questa affermazione. E capite anche in questo caso molte cose. Poi Morosi parlava del rito. È vero, Giannetto Bravi ha scritto un testo che si chiama Incollare cartoline, in cui descrive minuziosamente come si deve realizzare un'opera, ma minuziosamente. Come deve essere stesa la colla, la direzione del pennello, come deve essere impugnata la cartolina, come deve essere la superficie, che se pensate, per esempio, nella tradizione orientale, il preparare l'inchiostro per fare l'inchiostro di china è un momento di meditazione per l'opera che verrà fatta successivamente. Quindi queste pratiche, io le chiamo pratiche nel senso concettuale, effettivamente fanno parte del lavoro e sono delle pratiche che svelano le idee più intime dell'artista. Citavi il termine azione, mi allaccio alla mostra che ha citato Laura Conconi, quella di Amalfi, si chiamava Arte povera, azioni povere, quindi anche qui perfettamente d'accordo, performance è un altro termine, ma i poveristi che di queste cose ne sapevano, le hanno chiamate azioni povere. Ed erano azioni, nel vero senso della parola, come molte azioni che ha fatto Giannetto Bravi all'inizio della sua carriera. Categorie dell'arte concettuale. Cosa fanno gli artisti concettuali? Se voi leggete testi di Osborne o comunque di critici americani, hanno fatto una specie di regesto di quali sono le operazioni dell'arte concettuale. La serializzazione, la catalogazione, enumerazione, l'assemblaggio, l'ingrandimento, la dilatazione. Che dette così sembrano non voler dire nulla, ma provate a traslare queste operazioni in un vostro atto partendo da un qualche cosa che voi avete deciso di sottoporre a questa azione. E comunque alla luce di queste categorie potete leggere anche l'opera di Giannetto Bravi che si definiva artista concettuale. La memoria. Che cos'è la memoria? La memoria è sottrarre al tempo. Quindi capite, quando io parlavo del tempo e quando Morosi parlava della memoria, la relazione è strettissima. Perché io voglio ricordarmi di qualche cosa, o meglio, perché non voglio dimenticarmi di qualche cosa? Per sottrarre al tempo. Il tempo, abbiamo detto, accumula nell'operazione e nasconde. Con il tempo tutto muore, tutto viene nascosto. E l'operazione di riportare alla luce o di costruire un reliquario diventa a sua volta un'operazione nel quale l'artista mette quelli che sono i suoi desideri, che diventano i desideri dell'essere umano sulla terra. Tantissime altre cose, però.
Chi inizia? Dai, chiedi una cosa carina.
Allora,
che sia carina.
La domanda a chi è?
In fondo adesso.
No, a chi è?
A tutti.
A tutti? Ok. Da quale punto di vista? Da quale punto di vista? Umano, personale, artistico?
Personale.
Personale, sì. Basta una risposta così, penso.
E cosa vi ha lasciato?
Beh. Allora, diventa complicato rispondere, ovviamente, quando si parla di cose personali. Però evidentemente sono anche le cose più interessanti, ciò che riguarda la persona. E, dal punto di vista personale mi ha lasciato delle cose che non molti altri artisti mi hanno lasciato, per esempio. Ho sempre ammirato la sua serietà, si diceva il fare arte ormai è diventata una cosa seria, io addirittura direi seriosa, abbiamo perso il senso del divertimento. E da un certo punto di vista Giannetto Bravi univa queste due cose. Il suo lavoro era molto serio, lui ci teneva molto e ci credeva, l'incollare cartoline ve lo dimostra, però era un gioco, utilizzava i giochi. Nei bookshop dei musei ultimamente aveva comprato molti gadget, anche giochi, puzzle. Quindi sicuramente l'aver visto che una persona può racchiudere queste due sensibilità, io le chiamo sensibilità, è una cosa che arricchisce. L'altro elemento secondo me fondamentale è la grande tolleranza. Gli artisti in genere parlano sempre di se stessi, e per me è una cosa quasi intollerabile. Il bello del parlare con gli altri artisti, del parlare tra artisti, è quello di scambiarsi idee, ma non solo sul proprio lavoro, sul lavoro anche degli altri. E con Gianni lo si poteva fare. In 15 anni penso di averlo sentito parlare di se stesso con me soltanto quando gli ho curato una mostra. Per ovvie questioni tecniche. E anche questo vi assicuro che è una cosa molto rara. Quando voi crescerete e avrete a che fare con artisti, galleristi, collezionisti, vi renderete conto che c'è questo bisogno quasi costante, che probabilmente fa parte veramente di un qualche cosa di compensatorio, ma che alla lunga ci riduce a prendere il nostro lavoro troppo seriamente, troppo seriosamente.
Grazie, sì. Allora, due aspetti, uno personale veramente nel rapporto con Giannetto Bravi. Prima di tutto era un signore, come vestiva, come si comportava, quale relazione aveva con le persone, con gli artisti, con gli amici, erano tutti amici e lo si aspettava sempre nelle mostre, si andava sempre nelle mostre, mi telefonava per dire guarda se questo comunicato stampa funziona, eccetera, eccetera. C'era proprio questo rapporto molto bello di amicizia con tutti, con un certo gruppo di persone. Addirittura adesso a Milano c'è anche una mostra alla quale sono stati invitati 20 amici, alcuni artisti, altri meno artisti come me, che hanno presentato un'opera in ricordo di Giannetto Bravi. E io lì per esempio l'ho imitato, ecco qui l'altro punto, quello estetico. Ho preso quello che accennavo prima, quel lavoro che è una cartolina vecchia di Napoli dove ci sono questi venditori di scope che mangiano, si chiamano i maccheroni, ma in effetti sono degli spaghetti lunghi così, va bene, e l'ho utilizzato allacciandomi a Expo, al tema di Expo 2015, Nutriamo il pianeta, come una preveggenza quasi di quello che sarebbe stato poi il tema appunto di questa esposizione universale. Quindi da un punto di vista anche estetico mi ha lasciato questa libertà, libertà di interpretazione in un altro modo del, appunto, nel campo dell'arte. Io mi diverto a fare arte così, non sono un professionista come molti qui presenti, non sono professore se non all'università della terza età, per cui ecco, capite che è stato un insegnamento molto importante per me in questo senso, personale ed estetico, anche di visione aperta del mondo dell'arte. Approfitto per aggiungere una cosa, siccome questo incontro deve servire anche di stimolo per portare voi a creare delle opere, un discorso che non è stato affatto, che volevo però suggerire, è quello della cartolina come comunicazione. Qual è oggi il sostituto della cartolina? L'SMS, la WhatsApp, eccetera, eccetera. Questo è un tema, un campo molto interessante che voi, penso, come ragazzi calati nel contemporaneo, potreste sviluppare come opera che si riallaccia al discorso di Giannetto. Così è stato un suggerimento molto semplice, però anche questo insegnamento aggiornato di Giannetto può dare dei nuovi risultati. Grazie.
Ecco, un'altra cosa che volevo dire, mi riallaccio a quello che ha appena citato la mostra di Milano, effettivamente un altro aspetto che si può cogliere nel lavoro di Giannetto Bravi è quello che io ho sintetizzato nell'arte di leggere l'arte. Nel momento in cui Giannetto Bravi fa delle quadrerie con le cartoline dei capolavori del passato, vedetelo come un altro modo di leggere l'arte. In modo non convenzionale, chiaramente.
Carlo?
Cosa? La risposta alla domanda è sempre la stessa.
Cosa ti ha lasciato Giannetto? E puoi dire tutto quello che ti viene in mente.
Tutto il sito che hai fatto.
Passa al professor Morosi e poi dopo rispondi tu per ultimo, dai.
Che cosa mi ha lasciato Giannetto? Allora, c'è, come dire, l'aspetto personale, intimo, legato alla persona, l'aspetto della memoria, del ricordo, però, come dire, questo, Carolina, è difficilmente condivisibile. Vorrei dare invece a te una risposta, come dire, in qualche modo più generale. Vale per Giannetto, vale in generale per le opere d'arte. Cioè, che cosa ti lascia un'opera d'arte? Che cosa fa un'opera d'arte? Un'opera d'arte semplicemente reinventa, ricrea il mondo da un certo punto di vista. Per cui il contatto con l'artista, con l'opera d'arte, inevitabilmente ti arricchisce. Parlavamo di arte concettuale. L'arte concettuale dà da pensare. Ora, i pensieri, contrariamente a ciò che si crede, non sono quelle entità che si creano per partenogenesi da solo nella mente. Uno si mette nella stanzetta buia, spreme la testa e nascono i pensieri. I pensieri sono relazioni, nascono da relazioni. Ora, quella con l'arte, con l'artista, è una relazione privilegiata. Uno dei pochi miracoli che possiamo trovare nell'esistenza. Ecco, questo contatto, questa relazione, è una relazione che ti cambia. Cioè, noi dovremmo uscire dall'idea che il rapporto con l'arte è un rapporto puramente conoscitivo, estrinseco, cioè di tipo, che so io, storico-tecnico, che accostare un'opera d'arte significa capire quali sono le tecniche, conoscere la storia. Ma non voglio svalutare queste cose, anche questo. Ma l'arte la si capisce davvero, cioè uno entra davvero in relazione con un artista nel momento in cui questa relazione lo modifica e lo modifica in profondità, e quindi la sua visione del mondo ne risulta inevitabilmente arricchita.
Assolutamente.
Giannetto è sicuramente uno di quegli artisti che mi ha arricchito, che, come dire, una specie di nota di fondo alla quale negli ultimi decenni della mia esistenza sono tornato spesso, perché mi sono ritrovato tra i piedi, perché mi ha dato da pensare più di una volta e sempre in forme diverse. Cioè, come dire, mi ha sempre incuriosito in maniera diversa. Ti capì?
Posso dire una cosa anch'io? Io non ho conosciuto Giannetto Bravi, però volevo dire in termini più semplici quanto è stato detto. Secondo me cioè, l'incontro con l'opera d'arte è qualcosa che deve lasciare, deve dire qualcosa a noi. Ovviamente quando noi ci troviamo davanti a un'opera d'arte dobbiamo leggerla anche in base alla nostra esperienza. Il fatto di renderla appunto propria e di metterci davanti all'opera d'arte con, come dire, con degli occhi disincantati. Cioè, ok, la prima domanda è che cosa rappresenta, che cos'è? E poi cosa mi dice, perché l'artista ha fatto questo? Farci sempre delle domande, metterci in dialogo con l'opera d'arte. Se ci si mette proprio in modo disincantato, come un bambino, e si dialoga, poi delle risposte arrivano, che non è che poi c'è una risposta giusta o sbagliata, ma bisogna lasciarsi coinvolgere. E qui io non penso che ci siano artisti più o meno bravi, artisti difficili. Qua è stato detto spesso ci sono artisti seri, cioè secondo me tutti gli artisti non sono seri. Comunque, detto ciò, bisogna lasciarsi coinvolgere dall'opera, e secondo me questa è la cosa più importante anche per voi.
Non vuoi dire? Allora, intanto buongiorno ragazzi e complimenti, perché siete stati educatissimi, attentissimi, e questo oggi non è facile trovare ovunque, quindi bravi voi, bravi i vostri genitori, bravi i vostri insegnanti, prima di tutto. Secondariamente tutti questi signori hanno parlato dell'opera, e chiaramente io, essendo stata sua moglie per 45 anni, dovrei parlare dell'uomo. Quando mi fu chiesto nel 69 perché lo sposavo, io risposi perché mi faceva tanto ridere, ed è stata la ragione per cui l'ho sposato. Poi è stato un grande viaggio e tutto un altro discorso, e proprio per questo, proprio perché mi faceva tanto ridere, vorrei dirvi che era un uomo molto spiritoso, e qui ho sentito parlare di tempo, di memoria, e ho sentito parlare di viaggi. Vi dico subito che mio marito odiava viaggiare. Negli ultimi 23 anni abbiamo fatto 100 viaggi. Li ho voluti contare e catalogare perché mi sembravano una cifra così assurda, ma sono stati 100 viaggi che abbiamo fatto. Odiava viaggiare. Ogni volta che dovevamo mettersi in moto, lui diceva: non vado da nessuna parte. Io dicevo: vedi di non rompere, perché tanto lo fai. E spesso e volentieri montavamo in macchina, e a quel punto lì lui mi diceva: dove andiamo? Non volevo saperlo neanche, perché era talmente una cosa che odiava. Poi andavamo, vedevamo, ci divertivamo, abbiamo visto quasi tutta l'Europa, per la semplice ragione che io mi sono salvata da un incidente aereo, non sono mai voluta più salire su un aereo, se no avremmo visto il mondo. Ma abbiamo visto più volte tutto, cioè siamo stati molte volte nelle grandi città, non so, per dire una decina di volte a Parigi, e così via per tutto il resto. Abbiamo visto posti, ci piaceva, e con Rovesti abbiamo spesso riso, andavamo a vedere i posti minori. Siamo andati a vedere il politico di Breisach, ti ricordi? Siamo diventati pazzi per trovarlo, per dirne una. E quindi odiava i viaggi. Dopodiché abbiamo parlato della memoria. Mio marito non ricordava mai nulla. Era l'uomo più... Non sapeva, cioè praticamente la sua vita era un continuo: Laura dov'è questo, Laura dov'è quell'altro, perché lui non ricordava assolutamente mai nulla. Quindi anche questa è una cosa che mi diverte molto. Spesso e volentieri ho sentito i critici dire che lui era l'uomo della memoria. A me la cosa mi fa morire dalle risate, e quindi e vabbè. E poi il tempo, lui odiava il tempo che passava, non ha accettato la vecchiaia. E quindi odiava il tempo, e quindi è assurdo, ma le tre cose che lo caratterizzavano erano le tre cose che in lui non c'erano. probabilmente questa è la ragione per cui è riuscito a fare quello che ha fatto, perché ha messo fuori di sé quello che non aveva detto.
Qualche altra domanda? Anche se io sono molto curioso di sentire Carlo Buzzi, perché l'ha conosciuto molto da vicino. Voglio finalmente...
Se mi fai delle domande precise ti riesco.
Posso... Dai, raccontaci un attimo, com'era il lavoro, averlo sempre a fianco per curare migliaia di pezzi per il sito. E vi assicuro che Giannetto lo pressava a fianco come un buon marcatore, perché era...
Quanto era meticoloso
e cosa significava? Perciò mi è diventata un po' la sua memoria storica per l'archiviazione.
Quanto rompeva, insomma,
quanto ti rompeva?
Quanto rompeva?
Ma dunque.
Scusami.
Prima sono stato sgridato da qualcuno quando quando ho ringraziato Carlo, no, per il lavoro del sito, eccetera. Carlo Buzzi in realtà è un grande artista anche lui, cioè è l'unico artista pubblico che abbiamo in Italia. Noi al liceo abbiamo un suo lavoro che potete vedere prima dell'ufficio di Antonio Albidello,
che è una, che detto così non
sono Picasso.
Già, vabbè,
detto così non
per
sono.
Parlare del riso, ecco, è lui, c'è un suo, una sua opera.
No, però testo, Antonio, è come dire, è qui persona. La persona più celebre, qua, ecco, quindi ecco. Si spiega.
Quindi okay. Si spiega anche quello.
Cioè, guardandolo, l'ha fatto lui qualche anno fa.
Io delle nipoti che miei l'ho messo in bagno.
Sì, allora dunque io ho catalogato il lavoro di Giannetto, in particolare la quadreria, per cui lui arrivava con le cartoline che recuperava nei musei e io facevo la scansione e poi mi copiavo anche il retro della cartolina e catalogavo nel sito. Da questo poi sono venuto fuori anche una serie di libri stampati.
Ce n'è uno su.
Ce n'è uno su.
Ce n'è uno su nell'entrata.
E quanto rompeva Giannetto?
Parate di numeri, se vuoi.
I numeri? Che
sì,
senso?
Anche le quantità, per loro non si rendono
conto. Sì, diciamo che praticamente ho fatto questo lavoraccio per circa 4.000 cartoline. Ecco. E molte erano scritte anche in polacco, cose di questo tipo qua, eccetera, per cui... è stato un po' complicato, cioè non l'ho fatto esclusivamente per amore, perché mi davano qualche soldo e
quindi... fatto crollare tutto.
E vabbè, qualche cartolina è ancora là nel mio computer, ancora da inserire nel sito, perché alla fine cioè lui però una cosa che non capiva, perché a un certo punto gli ho detto: Giannetto, ho cercato di dirlo con le buone maniere, non ce la faccio più, no, però Non gli passava per la testa, ecco. E seppur diciamo rallentando fino alla fine mi sono arrivate sempre un po' di cartoline che appunto non sono ancora nel sito, sono nel mio computer e basta, non so, la memoria del mio computer.
Anche i gadget?
No, i gadget no, solo le cartoline, perché i gadget non stanno sotto lo scanner, ecco.
Ah, ecco, adesso per quello. Con la 3D non si può fare.
E sei rimasto perché ti invitavo a pranzo.
Vabbè, no, sì, vabbè, insomma, a pranzo poi insomma, mi racconta un po' di cose. Diciamo che purtroppo il sito non è aggiornato, infatti se vedevate prima quando sfogliavo, le opere sono state catalogate fino al 2004, ma anche altre parti, tipo non so, la sua biografia, le mostre che ha fatto, non sono aggiornate. E anche perché, come diceva lei, lui arrivava a casa mia convinto di avere il fogliettino per aggiornare l'elenco delle esposizioni, e regolarmente lo cercava nelle tasche e non lo trovava più, ecco, per cui cercheremo di recuperare in internet le varie mostre che ha fatto per completare quella parte lì del sito, ecco.
Ecco, una cosa importante.
Sì, un'altra cosa che diciamo.
Era i pranzi da a casa.
Che pranzi?
Quando ci trovavamo a casa sua, sì.
Ma lì il merito dei pranzi non era di Giannetto, ma della Laura, no, che lei
ma faceva era parte
una bravissima
di
cuoca. Adesso Giannetto, sembra che non voglia più farlo, però adesso no. La memoria interverrà.
Però devi precisare che qualsiasi cosa avessimo detto. Ci ha sempre invitati.
Cioè... Sì, ero io che mettevo i veti.
Nonostante le discussioni infuocate, ci siamo tornati tutti, per tornare al discorso della tolleranza.
Io mi rimettiamo a mangiare, giusto per il rischio di non ritornare più.
Allora, avevamo questa abitudine, mio marito era molto conviviale e come avete visto era un amico. Questo ci ha permesso di avere una notevole collezione d'arte privata, in quanto che lui era uso scambiare con gli altri artisti e quindi se venite a casa mia, ormai perché è rimasta mia, non troverete tantissime opere di Giannetto Bravi. Troverete le opere, poiché negli ultimi 10-15 anni gli allestimenti delle quadrerie li ho fatti io, in quanto che lui era malato e aveva bisogno di un aiuto, e quindi praticamente non è che li ho fatti io e lui non interveniva. Io facevo una proposta, se lui quella proposta non convinceva mi faceva spostare il quadro, eccetera. Però in genere, proprio perché la quadreria è qualcosa che forse prima non è stata spiegata bene, quando si parla di quadreria uno dice beh sono un gruppo di quadri, no, nel 600 a un certo punto le famiglie bene non hanno più il problema di mangiare, non hanno più il problema di sopravvivere, cominciano a cercare qualcosa di bello e nel cercare qualcosa di bello cominciano a comprare i quadri e cominciando a comprare i quadri, infatti le quadrerie noi cominciavamo sempre dal basso, io e lui perché le montavamo assieme, cominciavamo dal basso e salivamo, no? Proprio perché uno compra un quadro e lo mette, compra un altro quadro e lo mette e quindi praticamente si forma la quadreria in questa maniera, quindi le quadrerie le dovete vedere così, cioè qualche cosa che è stata che è cresciuta nel tempo e si è modificata. Non esiste una quadreria, solo forse i nuovi ricchi oggi si divertono e comprano, ma non credo neanche loro, comprano 40 quadri e li mettono alla parete. In genere i quadri si comprano perché suscitano qualche cosa o per ricordo di qualche cosa, e quindi questo discorso della quadreria che si componeva si è composto anche in casa nostra. Però la quadreria che noi possediamo, che è enorme, perché non solo è all'interno delle stanze, ma anche sopra le scale, cioè non c'è più un angolo per mettere un quadro, è stata composta negli anni con queste riunioni, con queste amicizie, con questi scambi e con qualche cosa che abbiamo anche comprato, perché mio marito era così aperto di mente di comprare anche i quadri degli altri. Io ho conosciuto tantissimi artisti, ho conosciuto quasi tutti i grandi critici, perché sono passati tutti per casa mia. Prima si è parlato di Pierre Stanì. Pierre Stanì aveva un'amicizia per Giannetto, non so perché, ma anche per me, enorme. Oggi forse a voi Pierre Stanì dice niente, ma Pierre Stanì è stato grandissimo. Nella mia casa è passato Lucio Amelio, quello che io riconosco essere l'unico grande gallerista che in 45 anni ho incontrato. L'unico, perché aveva tutto, aveva il senso del mercante, aveva l'intelligenza, aveva il senso della pittura, aveva tutto. E con questo ho conosciuto persone importantissime che sono passate e sono venute in casa nostra e nella nostra, alla nostra tavola, perché Gianni era conviviale, io pure so cucinare e quindi univamo due arti. Spesso e volentieri ho avuto dai pittori omaggi di quadri, quindi parte di questi quadri sono proprio di mia proprietà, in quanto che sono stati regalati a me in cambio del pasto. E ricordo sempre, ma non del pasto perché avessero fame, ma perché ci avevano onorato di venire a casa nostra, e ricordo sempre, e ho ricordato anche ultimamente in questa mostra che è stata fatta, che è ancora aperta, se lo volete andare a vedere, al quinto cortile, in cui 18 artisti hanno lavorato intorno al suo lavoro, proprio nella lettera di ringraziamento che io ho scritto agli artisti ho ricordato una frase di Carlo, che una volta venne, si sedette a tavola, Carlo è una persona molto particolare, e disse: Giannetto mi ha telefonato l'altro ieri, mi ha detto perché non vieni a pranzo domenica, e la mio primo istinto è stato a dire no, e poi ho detto ma come si fa a dire no a un pranzo di laurea, e sono venuto. E quindi era un'unione di, diciamo, io non mi sono mai sentita un artista, anche se ho fatto tutte le foto che moltissime che vedete nel sito e che troverete. Ho avuto la fortuna di conoscere i grandi fotografi, da Mimmo Iodice a Fabio Donato, a Arno Ammacher, me ne viene qualcuno così, a Kendami, e hanno dovuto tutti riconoscere che io so fare fotografie, non ho mai studiato, non mi interessa, uso il cellulare, ma come hanno detto tutti, si studia la fotografia, ma bisogna averla dentro, bisogna avere il taglio o ce l'hai o non ce l'hai, e a me la sorte me l'ha dato. E quindi praticamente tutte le foto che io ho fatto alle mostre, sono ormai migliaia, praticamente hanno scandito tutta la vita di Giannetto. E quindi tutte queste persone che abbiamo conosciuto, tutte queste cose, hanno lasciato dentro anche di noi qualche cosa di molto importante, oltre che dentro la nostra casa. E di questo dobbiamo ringraziare solo il suo modo di vivere l'arte, perché tutte queste persone che io ho conosciuto, soprattutto i grandi artisti, sono dei grandissimi egoisti che pensano solamente a loro. E per arrivare dove sono arrivati, passano anche sul cadavere della loro madre. Questo mio marito non l'avrebbe fatto mai, credo che sia la ragione per cui, con tantissime cose che ha fatto, con tantissime cose che ha avuto, con tantissime prove di ammirazione che ha avuto, non è arrivato dove doveva arrivare, semplicemente perché era una grandissima e brava persona.
Un'ultima cosa.
Una cosa a mo' di conclusione che non ho detto prima, che forse non si deve dire, forse gli illustri signori qui presenti al tavolo non condividono. So che la storia non si fa con i se, la storia è implacabile senza se e senza ma, però proviamo a fare un giochino di questo tipo. Se Giannetto Bravi, invece di vivere fra Napoli e Varese, direte, se non fosse vissuto fra Napoli e Varese non sarebbe stato Giannetto Bravi, ma lasciamo stare pure questo. Se invece di vivere in questa periferia del mondo e dell'arte, che è il nostro paese, fosse vissuto altrove, là dove da decenni c'è il cuore dell'arte, e mi duole dirlo che il cuore dell'arte sta esattamente dove c'è il portafoglio dell'arte oggi, diciamo il giochino, fosse vissuto a New York, fosse vissuto in una factory simile a quella di Andy Warhol, se in quegli anni, insomma, con le operazioni che faceva, fosse vissuto nel cuore della contemporaneità, oggi trionferebbe gigante sui libri di storia dell'arte contemporanea, senza nulla togliere, grandiosa, abbiamo visto il senso della sua operazione, ma questo per fare capire, come dire, che le scelte che poi vengono fatte anche a livello critico non sono scelte assolute che vengono fatte in astratto, sono delle scelte che sono sempre condizionate da dove uno è, da dove uno è nato, da dove uno opera.
A questo proposito vorrei ricordare che c'era un artista giapponese, Onkawara, che per un lungo periodo inviò le cartoline, delle cartoline agli amici critici eccetera eccetera, in cui metteva l'ora in cui si alzava al mattino e l'ora in cui andava a letto alla sera, ed è rimasto sui libri di storia dell'arte internazionale.
Bene, quindi allora noi ci fermiamo, concludiamo la giornata augurandoci di vedere presto Giannetto sui libri di storia dell'arte.
Questo è un bel
augurio. La Lea Vergine lo ha già storicizzato, okay, in questo senso.
Sì, è sulla strada.
È sulla strada.
Allora io ringrazio a nome del liceo gli intervenuti. Abbiamo Fabrizio Rovesti, Fabrizio Paracchini, il signor Lavoro Donato, Carlo Muzzi, Laura Portone e il nostro Renato. Poi l'aiuto di Francesco Pucci che ha sopportato un po' le cose e il prof. Pompone. Buon lavoro per il bando che vi verrà dato. Saluto a tutti.
Anche perché sai che a Nice quando è stato che c'era l'attentato, no?